Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, c'è Gustavo Messina a governare la console e Silvia Giovanrosa in regia. Vogliamo parlare in questa prima parte di arte, architettura ed edifici di culto. Lo facciamo anche alla luce di un ciclo di incontri tutti i martedì del mese di marzo che si stanno tenendo presso la Galleria San Fedele di Milano. Allora abbiamo in linea il direttore critico d'arte, padre Andrea Dall'Asta, gesuita. Lo ringrazio e lo saluto subito. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera, buon pomeriggio.
E saluto anche l'architetto Paolo Zermani, che è ordinario di composizione architettonica alla Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze e ha progettato numerosi luoghi di culto. Lo saluto e lo ringrazio in modo particolare. Ben trovato, architetto.
Buonasera a voi.
Allora, padre Andrea, come sono stati concepiti questi incontri e su quali tematiche vi state concentrando? Visto che il tema dell'architettura e dell'arte nel contesto liturgico è tornato di stretta attualità.
Dopo il Concilio Vaticano II, il tema appunto dell'architettura e dell'arte è tornato veramente di grande attualità. Oltretutto bisogna rendere presente che il tema dell'arte per la Chiesa è stato recepito in maniera molto difficile nel Novecento ed è a partire dal Concilio Vaticano II che si è tentati di ricucire una frattura e una separazione che durava da praticamente due secoli. Il ciclo di incontri è stato concepito nel desiderio di mettere a fuoco alcune tematiche fondamentali del dibattito di oggi. Per esempio, chiese di oggi, esempi e controesempi. Sappiamo benissimo che purtroppo in Italia sono state costruite tantissime chiese senza particolari criteri, anche se poi non mancano alcune chiese particolarmente interessanti come quelle dell'architetto Zermani o per esempio di Richard Meyer, la chiesa di Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste a Roma, oppure la chiesa di Massimiliano Kolbe a Bergamo di Vittorio Gregotti. Tuttavia si ha l'impressione che siano dei bei casi, ma che restano in un panorama piuttosto deprimente e depresso. E un altro tema che affronteremo è quello degli adeguamenti liturgici nelle chiese antiche, vale a dire come fare sì che la liturgia dopo il Concilio Vaticano II possa essere vissuta in spazi che erano concepiti invece per secondo modalità e liturgie diverse. Per esempio, noi sappiamo benissimo che la Chiesa del Gesù, concepita secondo i dettami della Controriforma Cattolica del Concilio di Trento, la Chiesa del Gesù di Roma, è stata il prototipo che è stato praticamente ripetuto fino al Novecento. Si tratta oggi di capire come adeguare questi edifici secondo la liturgia ispirata dal Concilio Vaticano II.
Certamente. Architetto Zermani, allora io ricordo un paio di sue opere, partirei dalla chiesa di San Giovanni a Perugia per finire alla cappella nel bosco a Varano del 2012. Cosa vuol dire per lei progettare un edificio religioso, un luogo di culto? Parliamo di luoghi cattolici.
Ma io direi che anzitutto bisogna porsi di fronte al problema della nozione di spiritualità, così come oggi si configura. Questa nozione si può dire che, quasi sfuggendo un poco ai confini della liturgia, ha oggi oltrepassato i limiti del perimetro murario degli edifici, per rendersi quasi itinerante e affrancarsi dalla necessità di un luogo deputato. Abbiamo l'impressione, in sostanza, che questa spiritualità si possa esprimere in un modo diverso. Ne è conseguito il Concilio Vaticano II, come ha giustamente ricordato Dall'Asta, e ne è conseguito un modo di vivere la fede completamente modificato. Io tuttavia credo che se anche noi oggi non dobbiamo e non possiamo ricostruire e costruire nuove chiese come la Chiesa del Gesù, dobbiamo porci un problema di fondo, quello che tuttavia la Chiesa si manifesta, l'edificio Chiesa si manifesta sempre e comunque come elemento che parte dalla croce. A un certo punto la fusione fra la croce e la pianta dell'edificio 500 anni fa ha assunto valore rinnovato, mettendo insieme due elementi, uno di carattere propriamente, come dire, cristiano e uno di carattere architettonico, cioè mettendo insieme il tipo e il simbolo in senso generico. Il tipo ha una ragione fondativa greca, è una classificazione, un modo di classificare. Il simbolo è un valore che l'Occidente ha conosciuto dopo Alessandro Magno. Un simbolo e un tipo sono due cose diverse. Sotto la croce di Cristo questi due elementi si uniscono. La croce, che non era altro che un patibolo, diventa anche una figura architettonica. 500 anni dopo, 1000 anni dopo, ora ormai si può dire da 2000 anni, la croce tiene insieme questi due elementi, il tipo e il simbolo. Ora si tratta di capire quale sia il tipo che si deve esprimere nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di stare.
Ci aiuti a comprenderlo, architetto.
Io credo che la croce ne sia ancora il riferimento fondamentale. La vicenda della cristianità o della Chiesa cattolica contemporanea deve ancora transitare sotto la croce. Naturalmente questa croce non è quella di Vignola, non è quella della Chiesa del Gesù, è una croce diversa, è una croce forse anche dispersa in un certo senso, una croce almeno apparentemente più frammentata, più carica di traversie, di difficoltà, di difficile leggibilità. Io credo che ci siano degli ancoraggi a cui noi ci dobbiamo fissare per capire quale sia questa manifestazione della croce che un edificio religioso deve esprimere.
Quali sono?
Sostanzialmente ne elencherei tre per brevità. Il primo ancoraggio è la terra. La terra nel significato che è stato attribuito alla terra da San Francesco e che Romano Guardini ha ben individuato nel suo libro su Francesco. Guardini apre letteralmente il suo libro su Francesco nel 1927, quindi quasi un secolo fa, con un capitolo che si intitola Il volto di una terra e fa derivare l'intera esperienza francescana dal volto della terra in cui Francesco nasce. E in conseguenza di questo il crocifisso appare a Francesco e gli ordina che prima di occuparsi di questioni spirituali si occupi di ricostruire tre chiese materiali, cioè di transitare attraverso la terra, attraverso il sacrificio della terra, attraverso tutto quello che terra significa, una cultura materiale, per arrivare alla pienezza dello spirito. Ecco, io credo che noi dobbiamo riappropriarsi nelle chiese di questo valore fondativo dell'appartenere alla terra, cioè di appartenere, di esprimere anche all'interno della cultura materiale un principio fondativo della nostra missione spirituale.
Quali sono gli altri due elementi?
Gli altri due elementi che io indicherei sono, prima di tutto, la luce. Il secondo ancoraggio è la luce. Parlo di una luce intensiva, ovviamente. La luce è da sempre un elemento fondamentale delle chiese. Voglio parlarne in modo quasi profano in questo momento, ricordando quello che scrive Deleuze, che è un grande filosofo francese, che parla della luce anzi della luce intensiva, riferendola a un ambiente del tutto profano all'interno di un cinematografo, un'invenzione del Novecento, quindi non di un secolo materialista per definizione, e parla di cosa la luce riesce a essere, anche una luce artificiale come quella del cinema, quando diventa intensiva, quando la luce cade su di noi, e si chiede che cosa è l'intensità. L'intensità è il modo in cui la luce cade, risponde. Ora, se trasponiamo questa questione vista dentro il buio di un cinematografo, di un ambiente così prosaico, in un ambiente invece come quello costituito da una chiesa, è evidente come il tema ci riattribuisce cosa significa luce intensiva. Non è altro che quella condizione di luce evocata già da Florensky per descrivere l'icona. Florensky diceva, più o meno, immaginate di trovarvi chiusi in una stanza dove però si trova una finestra poco illuminata dalla quale penetra la luce di un altro mondo. Ecco, questa luce.
Il mondo ortodosso ci insegna molto in questo senso. Certamente. Le chiederei brevissimamente di accennarci il terzo elemento e poi coinvolgerei di nuovo Padre Andrea.
Brevissimamente, perché potrei anche fermarmi. Il terzo ancoraggio, a mio modo di vedere, è il silenzio.
Direi.
Che cosa significa oggi chiedere silenzio? Naturalmente la cosa per me non corrisponde a un'aspettativa di mutismo, né una rivendicazione minimalista, ma all'esigenza di una chiesa scabra. Noi dobbiamo cercare oggi una chiesa che attraverso il silenzio e anche attraverso il silenzio si opponga a quelle manifestazioni che anche nell'architettura sono così diffuse, attraverso le quali anche gli ambienti sacri diventano espressione semplicemente di una decorazione epidermica, di una proliferazione di immagini vuote, e a queste si può rispondere solo con un icastico silenzio, un silenzio che deve parlare. Il silenzio a cui aspiriamo è un silenzio, come dire, la cui presenza non si impone alla ingiustificata frenesia delle nostre parole, ma certo, forse ha qualcosa da dirci.
Architetto, resti in linea ancora qualche minuto, Padre Andrea, una vera e propria lezione dell'architetto Zermani, proprio
sì,
sul tema
bella
delle immagini nelle chiese, che peraltro sarà argomento dell'incontro a San Fedele martedì 25 marzo. Allora, c'è un forte dibattito su questo argomento, chi vuole, mi passi il termine, i fumettoni, e chiamerebbe questa mancanza di immagini. Le chiederei quale sarebbe secondo lei l'orientamento più di buon senso, sia da un punto di vista estetico che funzionale alla preghiera, a quel silenzio a cui faceva riferimento Zermani.
Quando si parla di immagini sacre, si parla sempre di un qualche cosa che è orientato al rito, alla celebrazione e alla preghiera individuale o alla preghiera di una comunità. Intendo sottolineare che la Chiesa non ha mai parlato espressamente di opere d'arte, perché opera d'arte è un termine direi abbastanza contemporaneo, ma sempre parlato di immagine, perché l'immagine è stata concepita come soglia tra finito e infinito, tra provvisorio ed eterno, tra contingente e assoluto. L'immagine è come possibilità di accesso ad una rivelazione, ad una teofania, ad una epifania, alla rivelazione del divino. E come concepire oggi questa immagine? Come, che valore dare? Allora, certamente tutto il Novecento è stato segnato da una grande confusione e un grande smarrimento da parte della Chiesa, portando avanti quelle praticamente che sono immagini, potremmo dire, devozionali, immagini senza le quali, all'interno delle quali però non c'è una vera e propria riflessione sul significato dell'immagine, tant'è vero che se noi ci addentriamo nelle chiese contemporanee vediamo veri, per la maggior parte, veri e propri fumetti, o per esempio nei vari libri di carattere religioso che sono pubblicati vediamo delle sorte di fumettoni e credo che per la fede sia una sorta di sconfitta, segni una sorta di incapacità di inculturarsi nel tempo presente. Cosa vuol dire buon senso in questo caso? Io credo che la Chiesa debba cercare di essere contemporanea al proprio tempo, di parlare i linguaggi della contemporaneità, e per fare questo non può fare a meno di coinvolgere quelli che sono gli artisti contemporanei per farli riflettere su quelli che sono i valori per noi fondamentali, su quelle che sono state le iconografie secolari, per cercare di coglierne il contenuto di senso e ritradurle nel linguaggio di oggi. Per esempio ci sono stati alcuni esempi molto interessanti, come per esempio l'Evangeliario ambrosiano, in cui sono stati coinvolti artisti come Ettore Spalletti, Mimmo Paladino, Nicola De Maria, oppure la Cattedrale di Reggio Emilia, in cui anche in questo caso sono stati coinvolti artisti come Cunellis, Spalletti, Nagasawa, Parmigiani. E, per esempio molto bello è l'altare che Parmigiani ha realizzato per la Cattedrale di Reggio Emilia, riprendendo due blocchi romani e trasformandoli in altare, giustapponendoli l'uno sull'altro, segnando così come una continuità dal passato che raggiunge il nostro presente ed è una continuità di fede, una continuità di intenti, una continuità di spirito. Questo è tuttavia molto difficile, perché appunto se ci addentriamo nelle nostre chiese contemporanee vediamo immagini spesso vuote, artificiali, falsamente ingenue, e siamo veramente circondati da questa incapacità purtroppo della Chiesa oggi di essere, di rendersi una vera committente interlocutrice del mondo della cultura e del mondo delle comunità.
E io proprio su questo aspetto volevo in chiusura due minuti tornare a coinvolgere l'architetto Zermani. Quest'anno ricordiamo i 450 anni dalla morte di Michelangelo Buonarroti, avvenuta il 18 febbraio del 1864. Allora le vorrei chiedere, Zermani, anche alla luce di questo anniversario, come lei valuta la committenza religiosa oggi e quali suggerimenti si sente di dare in questo senso?
Lei tocca un problema molto, molto, come dire, complesso, perché tutti sappiamo, e sanno bene gli artisti, che il problema della committenza è un problema centrale. Mi viene in mente Kandinsky quando 100 anni fa, riferendosi al secolo precedente, diceva: in quell'epoca più o meno, insomma, di divinizzazione della materia, veniva riconosciuto esistente solo ciò che era corporeo, visibile con gli occhi del corpo, e l'anima veniva automaticamente soppressa. Automaticamente si svuotò il cielo, insomma, ci dice Kandinsky, l'altro non esisteva. Esisteva, ma stillava come una specie di rivolo esiguo, coperto da un torrente impetuoso. E cita Kandinsky invece quelli che in quel momento, sperduti come Segantini in mezzo ai monti, o Böcklin fuggito dalla Svizzera, o Gauguin fuggito dalla Francia, o Van Gogh rintanatosi in provincia, o il geniale Cézanne, ecco, tutto ciò accadeva in silenzio, era ostacolato e relegato nel profondo. Io credo che oggi il problema della committenza in generale, ma anche nello specifico della commissione di chiese, sia uno dei problemi centrali, perché non esiste nulla per un artista se non c'è committenza. E invece il vero rischio che sta correndo anche la nostra particolare condizione, diciamo, di cattolici, è quella che l'istituzione Chiesa non riesca a sentire alto questo grido, alta questa necessità di qualificare il modo in cui si pone come committente. Lo ha fatto per 20 secoli. Lo ha fatto egregiamente, anzi lo ha fatto straordinariamente. Se l'Italia è l'Italia, è perché, anche perché, e soprattutto perché la committenza ecclesiastica aveva un altissimo livello di sensibilità.
Dobbiamo ridare impulso.
Questo livello deve essere reinserito nella, come dire, alla base dell'educazione di chi ha questo tipo di responsabilità.
E bisogna studiare la storia dell'arte nelle
scuole. Padre Dall'Asta sì. È uno dei pochi che si muovono in questo senso e io credo che questo lavoro debba essere veramente portato avanti perché è l'inizio di tutto.
Torneremo a discutere di questi argomenti che creano un interessante dibattito. Io ringrazio molto l'architetto Paolo Zermani di essere stato con noi. Buon lavoro a lei e a padre Andrea
Grazie.
Dall'Asta. Grazie. Grazie e buoni incontri alla Galleria San Fedele.
Grazie infinite, a presto.
A risentirci.
Grazie.
Radio Vaticana Italia, il nostro sito radiovaticana.va/105 da Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zigaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. E ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro ancora. I tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di rime, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me. E è tutto quel che ho di te. Nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro ancora. E i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere e giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.